Grazie. Ringrazio intanto le organizzatrici Valentina Liguori e Alessandra Clarizia, due giovani donne davvero speciali. E poi ringrazio tutto il Circolo Betson, che è per noi un sistema ecologico che favorisce il nostro benessere e la nostra salute. Inizio prendendo una poesia di Ungaretti, lontano, 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 come un cieco mi hanno portato per mano. Ecco alcune parole riunite insieme che esprimono con chiarezza, senza spiegare. La logica poetica implica più facoltà, mette insieme il sentimento e il ragionamento. E quindi favorisce quel tutt'uno che noi siamo. È per questo che la poesia può produrre benessere e salute, tiene insieme tutti gli elementi di cui siamo fatti. Saussure, il linguista svizzero, dice: tout se tient, tutto si intreccia. Un altro modo per dire la stessa cosa. Per questo possiamo dire che la poesia è insieme leonardesca e cartesiana. E certo, in Leonardo abbiamo la grande congiunzione tra l'estetica, il bello, unito al rigore della scienza. Così, ancora, lo scritto attira l'integralità delle cose esistenti. Soprattutto lo scritto poetico produce una integrazione delle componenti della realtà che ci circonda, del mondo. E può promuovere un approccio rispettoso con il mondo, una visione più ecologica. La poesia ricompone, connette, riordina, senza dover fare ricorso alla razionalità della logica. Certo, abbiamo bisogno talvolta della parafrasi, ma come risulta povera la spiegazione di una poesia? La parafrasi è senz'altro utile in alcuni casi, ma solo per poter tornare poi alla poesia e avvicinare ancora di più il testo così come è stato scritto. Questo perché la forma della poesia è indispensabile alla sua comprensione e alla sua assimilazione. La forma, proprio quella forma della poesia, irradia significati. Proprio quella forma è necessaria e rievoca la musica intrinseca della poesia. Ogni poesia possiede la propria musica. Qualcuno ha detto: tutte le arti aspirano alla condizione della musica, ma non è altro che non è altro che forma. La musica è forma. Le arti sono sempre sul punto di manifestare qualcosa. In questa imminenza di una rivelazione che non arriva a tradursi in realtà, consiste forse il fatto estetico. Vediamo così il legame della poesia con la musica, l'imprescindibile necessità della voce, dei suoni. La sonorità della voce porta alla poesia. È proprio quella sequenza di suoni che porta a quella poesia che produce sentire e conoscenza. La poesia veniva e viene spesso accompagnata dalla musica. E certo, le canzoni sono poesie e musica. E viene in mente anche appunto il premio Nobel Bob Dylan e a me viene in mente anche Paolo Conte, che ho sentito recentemente. Nel Martin Fierro troviamo perfino l'uomo afflitto da pene straordinarie come l'uccello solitario, si rincuora col suo canto. Allora ecco la voce, il grido. La poesia di Rilke che vi leggo adesso ci porta i suoni e le grida. Vi leggo la traduzione di Anna Zampolini, che fa parte del nostro gruppo, che ha tradotto proprio per le Sette Pleiadi. Ringrazio Anna per averla letta recentemente in compagnia con alcune amiche e di avermela inviata. La poesia, come ci afferra il grido degli uccelli, un grido creato in un qualche tempo, ma i bambini giocando in libertà gridano già oltre il grido reale, gridano il caso. Nell'interspazio di questo, lo spazio cosmo, nel quale l'integro grido d'uccello si insinua, come persone in un sogno, essi spingono e cune dei loro strilli. Ma noi dove siamo? Sempre più liberi, come gli aquiloni strappati via, ci dibattiamo a mezza altezza con bordi di risate che si lacerano al vento. Ordina a chi grida, o Dio cantore, che si risvegli in scrosciante, trasportando come un flusso la testa e la lira. Questa poesia di Rilke ci dice dei suoni che incontriamo e che musicalmente ci conse si consegnano a noi per mettere insieme la testa e la lira, forse per ricomporci in poesie e odi. La bellezza della poesia è un conforto, ma scoprire la bellezza della poesia, come si può scoprire la bellezza di una poesia? Forse dovremmo accogliere il consiglio di Vonnegut, quando un personaggio di un suo libro chiede come si fa a sapere quando un quadro è bello. Lui scrive: per capire che un quadro è bello è necessario averne visto almeno 1000. Forse succede questo anche per le poesie. È necessario averne lette almeno 1000. Su questa scia mi viene in mente ciò che ancora scrive Rilke. Bisognerebbe saper attendere e raccogliere per una vita intera e possibilmente lunga, senso e dolcezza. E poi, proprio alla fine, si potrebbero forse scrivere 10 righe valide, perché i versi non sono, come crede la gente, sentimenti che si acquistano precocemente, sono esperienze. Per scrivere un verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, bisogna capire il volo degli uccelli e comprendere il gesto con cui i piccoli fiori si schiudono al mattino. Bisogna saper ripensare a sentieri in regioni sconosciute, a incontri inaspettati e congedi previsti da tempo, a giorni dell'infanzia ancora indecifrati, ai genitori che erano costretti a ferire quando ci porgevano una gioia, a malattie infantili, scusate gli aerei, qui sono vicino un po', a malattie infantili che cominciavano in modo così strano, con tante profonde e gravi trasformazioni, a giorni in camere silenziose, raccolte, e a mattine sul mare, al mare appunto, ai mari, a notti di viaggio, che passavano alte rumoreggianti e volavano assieme alle stelle. E non basta ancora poter pensare a tutto questo. Bisogna avere ricordi di molte notti d'amore, nessuna uguale all'altra, di grida di partorienti e di lievi bianche puerpere addormentate che si richiudono. Ma anche accanto ai moribondi bisogna essere stati. Bisogna essere rimasti vicini ai morti nella stanza con la finestra aperta e i rumori affollati. E ancora avere ricordi non basta. Bisogna saperli dimenticare quando sono troppi e avere la grande pazienza d'attendere che ritornino, perché i ricordi in sé ancora non sono. Solo quando divengono in noi sangue, sguardo e gesto, anonimi e non più distinguibili da noi stessi, solo allora può darsi che in una rarissima ora che si levi dal loro centro e sgorghi la prima parola di un verso. Questa è la fine della citazione. L'arte deve quindi essere un'immagine credibile, vera del mondo, ma sono necessarie cura e disciplina. C'è una sorta di centratura che deve realizzarsi affinché il testo poetico possa essere utilizzato e prendersi cura del lettore, delle lettrici. Mi viene un'immagine, quella di quei muretti a secco che vediamo in campagna o nei muri di certe case antiche, case vecchie dei nostri paesi. Ogni pietra è incastrata esattamente per fare un solido muro. Il tutto risulta così estremamente bello e armonico. Penso che le parole delle poesie disposte e inserite spontaneamente, ma provenienti da una maestria che internamente si è formata nel poeta per la sua consuetudine con i tanti testi, costituisca poi, come quei muretti a secco, una incantevole forma. Certo, forse per certi poemi e poesie sembra più appropriata l'immagine di un prezioso mosaico piuttosto del muretto a secco. Leggere poesie consola e così scriverle. Vonnegut ci incoraggia a scrivere poesie. Dice, scrivete una poesia per un amico, anche una pessima poesia. Scrivetela meglio che potete. Otterrete una ricompensa enorme. Avrete creato qualcosa. Fine della citazione. Certo, per apprezzare una poesia, per scriverla è necessario un cambio di passo dal passo accelerato e frettoloso della nostra quotidianità. Bisogna passare a una cadenza più lenta. Mi viene in mente il passo di montagna. È importante la sosta, la pausa. Ecco allora alcuni versi che leggo dalla durata di Peter Anke. Peter Anke dice: è da tanto che voglio scrivere qualcosa sulla durata, non un saggio, non un testo teatrale, non una storia. La durata induce alla poesia. Voglio interrogarmi con un canto, voglio ricordare con un canto, dire, affidare a un canto cos'è la durata. Quante volte ho avvertito la durata nei primi segni di primavera? Quel senso di durata cos'è? Era un periodo di tempo, qualcosa di misurabile, una certezza? No, la durata era una sensazione, la più fugace di tutte le sensazioni, spesso più veloce di un attimo, non prevedibile, non controllabile, inafferrabile, non misurabile. Eppure con il suo aiuto avrei potuto affrontare, sorridendo, ogni avversario e disarmarlo. E se mi considerava un uomo malvagio, l'avrei convinto a pensare, egli è buono. E se esistesse un Dio, sarei stato la sua creatura, finché provavo quella sensazione della durata. Ma è importante anche il lettore. Finita la citazione, è importante il lettore, l'importanza della creatività del lettore. Farsi lettore è creare. Portavoce è il poeta, ma creatore è anche il lettore. Qualcuno ha scritto, c'è il dominio circoscritto dell'autore, più o meno arbitrario, quel dominio circoscritto, e quello perentorio e illimitato del lettore. Quindi un dominio perentorio e illimitato del lettore. Siamo creatori, percepiamo, scriviamo e nello stesso tempo siamo lettori e leggiamo. Il messaggio estetico trapassa dal dominio circoscritto dell'autore a quello appunto, come dicevo, illimitato del lettore. Il poeta consegna pensieri già pensati che possono perdurare e stabilirsi democraticamente nella vita delle persone per ricordare i nutrimenti. La poesia è nutrimento. Il poeta, l'artista, trascrive ciò che è già dato e lo consegna al lettore che vi si riconosce e può dire sì, è proprio così. Il dispositivo è l'immaginazione del lettore, deve essere così nella scrittura, nella poesia. Devi vedere ciò che è stato visto. C'è una bellissima poesia di Edoardo De Filippo intitolata Le parole, l'ha scritta in napoletano lui, però poi l'ho trovata tradotta in italiano che vi leggo. Le parole, quanto è bello il colore delle parole e che festa diventa un foglietto, un pezzo di carta. Che importa se è stracciato e poi incollato, se è ingiallito per la vecchiaia, che fa? Che me ne importa? Diventa una festa se le parole che porta scritto sono state scelte secondo il colore delle parole. Tu leggi e e vedi il blu, vedi il celeste, vedi il rossastro, il verde, il paonazzo. Ti viene sott'occhio l'amaranto. Se ti ha scelto, conosceva la faccia, la voce e gli occhi d'un tramonto. Chi sceglie, se non sceglie bene, si mischiano i colori delle parole. E che succede? Un guazzabuglio di migliaia di parole, tutte uguali, dello stesso colore, grigio scuro. Non senti il mare parla, dice. Non parla il cielo m'è parlatore. La fontana non butta, il vento muore. Se sbatte un balcone, non lo senti. Il freddo si confonde con il calore, la gente parla come se fosse muta. E questo è il punto. Neppure un pittore può scegliere il colore delle parole. Fine citazione. La poesia è un voler dire a se stesso e agli altri la chiarezza del proprio ricordo, dell'immagine, della sensazione. La chiarezza dell'impressione diventa una sorta di ripescaggio per ritrovare percezioni, sensazioni, luci, colori e tatti. Così il tatto. E così il nostro orecchio poetico coglie l'aspetto estetico. Ogni immagine porta sì quell'immagine, ma anche altri significati e simboli, perché guardiamo al concreto, al mondo com'è, ma subito si affacciano altri contenuti, in un flusso continuo. Siamo analogici. Gertrude Stein scrive: una rosa è una rosa, è una rosa è una rosa. E in quel ripetersi della parola rosa è il fiore che appare sempre più vicino. E in parte anche inafferrabile. Penso allora all'intensità osservativa dei bambini e alla nostra quando ce la concediamo. Penso a Dickens quando ha scritto sulla capacità osservativa dell'infanzia in David Copperfield. Dice Dickens: ritengo che la maggior parte di noi può tornare con la memoria molto indietro di quanto non si supponga, proprio come sono convinto che molti bambini piccoli possiedono uno straordinario potere d'osservazione, sia per precisione che per acume. E inoltre che anche di molti adulti che lo possiedono in modo notevole si debba dire che hanno conservato questa facoltà piuttosto che l'abbiano acquisita. Ritengo, osservandoli, che mantengono una certa freschezza e gentilezza e capacità di divertirsi con poco. Eredità anche queste che hanno mantenuto dalla loro infanzia. La conoscenza consiste anche nel porgere attenzione alle cose più semplici, piccole, particolari. La realtà ci interroga. Guardo e i particolari si rivelano. Carlo Levi scrive: se gli occhi guardano con amore, essi vedono. Mettere in rilievo ciò che sembra ordinario e ovvio. La novità dell'ordinario. In Pascoli non viene mai pronunciata la parola albero, che si declina invece nel prunalbo, albicocchi, quercia, ulivi, eccetera. Simone Weil dice: più il pensiero è attento, più la realtà si riempie di essere. Più scopriamo sempre qualcosa di più, che poi perdiamo. Vedi la primavera del Botticelli, ma poi si può raccogliere di nuovo, magari un anno dopo. Non dobbiamo perdere quell'atteggiamento, quella posizione davanti alle cose che possedevamo quando eravamo bambini. Siamo in parte tutti e tutti migranti provenienti dalle nostre età precedenti e forse la nostra Africa è proprio l'infanzia. Dobbiamo ritornare alle cose, porgere attenzione. Oscar Wilde dice: il vero mistero del mondo è visibile, non l'invisibile. C'è qualcosa di sacro nella quotidianità, nel più volte visto ma rivisto come nuovo. Gli oggetti incontrati durante l'infanzia contengono parti dell'esperienza del sé che vi sono state proiettate, dice Wallace. E il poeta Wordsworth dice che la poesia è un'emozione ricordata in tranquillità. In questa definizione della poesia, un'emozione ricordata in tranquillità, ci viene suggerito che dà fermi gli occhi, ma direi tutte le nostre sensibilità, Sono come esaltate, rinfrescate e quindi sulla traccia di un ricordo può essere ricostruito tutto quello che è stato vissuto. È così che nei nostri tanti sé rimangono dentro di noi. La scrittura comunque è un'opera di democratizzazione, può far parlare tutti i nostri sé interni democraticamente. Nella storia dell'umanità sono stati sempre creati luoghi di ascolto silenziosi e raccolti, forse là dove gli angeli esitano. Mi preme riferirmi anche alla funzione unificatrice di una comunità umana che possiede la poesia. Farò parlare Whitman. Niente mai è stato così, è stato più indispensabile di un poeta o un grande letterato. In tutti i tempi, forse, il centro vitale di una nazione, quello da cui è maggiormente influenzata e grazie al quale influenza gli altri, è la sua letteratura nazionale, specialmente i suoi poemi archetipi. Whitman ci dice che la letteratura, ma soprattutto la poesia, unifica le comunità, le nazioni, e quindi sostengono letteratura e poesia. La democrazia, fanno ossatura alla democrazia più ancora che mezzi puramente politici come il suffragio tutto esteriore, dice Whitman, una legislazione, eccetera. Comunque concludo i miei appunti sulla poesia riprendendo la Scimbotta e insieme a lei dico e diciamo, ma cos'è mai la poesia? E io non lo so, non lo so. E mi aggrappo a questo come all'ancora di un corimano. E ho concluso.